Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Siamo all'appuntamento con la rubrica dedicata a Roma. Benvenuti da Eliana Astorri agli ascoltatori che seguono questo spazio. Oggi a cerca Maria per Roma in realtà si allontana dalla nostra città per celebrare la ricorrenza di tutti i santi e lo facciamo con un libro illustrato pubblicato da Rizzoli. Gli autori sono Massimo Birattari e Chicca Galli, le illustrazioni di Marcella Brancaforte. Il titolo è Vite avventurose di santi straordinari. Benvenuti a Massimo Birattari e Chicca Galli.
Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, Vite avventurose di santi straordinari, un libro fatto per i bambini, perché?
Perché noi abbiamo già scritto alcuni libri per ragazzi, perché abbiamo due figli e abbiamo visto che comunque erano interessati a conoscere i santi e soprattutto interessati all'avventura, quindi abbiamo pensato di fare un libro per i ragazzi che fosse un libro anche per loro e prendere questo aspetto avventuroso delle vite dei santi per renderlo più, diciamo, appetibile al pubblico della loro età.
Anche perché noi abbiamo, prima di questo libro, noi non siamo specialisti, diciamo, di letteratura religiosa, eccetera, però siamo abbastanza specialisti di libri per ragazzi e prima di questo libro avevamo scritto un libro per la Sarani che si chiamava Barbuti Barbari, e quindi un libro di storie in realtà, anche serio, con sulle storie dalla caduta dell'Impero Romano all'anno 1000. Nel fare quello ci eravamo imbattuti in fonti stupende come per esempio la vita di San Benedetto scritta da San Gregorio Magno, che avevamo usato, cioè in quel libro avevamo fatto un micro fumetto di due pagine sulla vita di San Benedetto. E siccome quelle fonti, in particolare appunto quelle fonti medievali e soprattutto quella che le raccoglie tutte, cioè la leggenda aurea di Jacopo da Vragine, sono delle due veramente tuttora gradevolissime, abbiamo pensato che sarebbe stato bello trasformare, cioè adattarle naturalmente al linguaggio dei ragazzi di oggi, però conservando quel gusto per il meraviglioso, per l'avventura che proprio trasuda da ogni pagina della leggenda aurea. Aggiungeremo anche, questo è un libro illustrato, con una disegnatrice molto brava che si chiama Marcella Brancaforte, che si è ispirata per, come noi d'altra parte, anche alla grande, diciamo, pittura medievale o successiva che si vede nelle chiese, in cui le vite dei santi sono narrate attraverso i singoli episodi. Pensiamo a Pari d'Altare, pensiamo agli affreschi come quelli di San Francesco ad Arezzo con la leggenda della Vera Croce illustrata nell'abside. Quando uno va a visitare queste chiese spesso si domanda che cosa è raffigurato sopra. Le spiegazioni sono nelle vite dei santi e quindi in qualche modo c'è anche questo legame con l'arte, insomma.
Quest'ultimo aspetto, per inciso, cioè la curiosità che uno ha di sapere che cos'è raffigurato in una chiesa quando va a visitare una chiesa o chi è il santo sul quadro di un museo, non è una cosa che riguarda solo i ragazzi, ma è una cosa che riguarda anche i genitori, diciamo, gli adulti. Volevo anche dire un'altra cosa sul fatto di aver scelto i ragazzi. Molto spesso si sente dire che questi ragazzi non leggono o leggono poco. Per quello che abbiamo potuto riscontrare noi, non è del tutto vero, nel senso, quando i ragazzi sono comunque interessati all'avventura, sono interessati soprattutto alle storie, sono interessati soprattutto all'azione. Quindi se gli si presenta, possiamo dire, un libro che fa cogliere il loro interesse, automaticamente questo interesse si accende. E questo l'abbiamo riscontrato nella pratica, nella vita di tutti i giorni, non solo con i nostri figli, ma anche con i loro amici a cui regaliamo magari dei libri. Quindi anche questo stereotipo del ragazzo che adesso guarda solo la televisione, i videogiochi, ma non legge più, ecco, non è proprio, secondo noi, per la nostra esperienza, del tutto esatto.
E questo ovviamente ci fa piacere. Come è strutturato il vostro libro?
Il nostro libro si presenta come una serie di storie, cioè prima ci sono una dozzina di tratti, diciamo, di storie di santi e un gran finale in cui in realtà si raccontano le storie, diciamo, molto in sintesi di un'altra 15-20 santi, perché nelle, diciamo, le storie della prima parte, insomma la parte principale del libro, sono racconti abbastanza distesi, dando spazio alle storie in cui si raccontano le storie di santi non sempre particolarmente noti, ma con delle storie particolarmente interessanti.
Quindi
c'è per esempio San Giorgio o Sant'Antonio. Tra i santi molto meno noti ci sono santi come Sant'Eustachio, Santa Giustina, San Cipriano e così via, che siamo abbastanza sicuri non molte persone conosceranno o addirittura avranno sentito nominare, ma che alla prova dei fatti sono tra le storie più avvincenti di quelle raccontate nella Leggenda Aurea.
Allora, questo è il criterio con cui avete scelto questa prima parte dedicata a dei santi, ma tramite dei brevi racconti, e poi una seconda parte, la parte finale, un approccio diciamo più sintetico. Allora andiamo a vedere alcuni di questi racconti. Il primo racconto è dedicato a Sant'Eustachio. Alla fine lui e la sua famiglia vengono condannati a morte dall'imperatore Adriano con il fuoco, ma dopo 3 giorni di questo trattamento è vero che ne escono morti, ma i loro corpi sono intatti. Allora le domande sono due: come spiegare ad un bambino questo fenomeno? E poi, non è un racconto troppo cruento per un bambino?
I racconti cruenti, in realtà noi abbiamo cercato di essere il meno cruenti possibili, siamo stati, diciamo, meno cruenti dell'originale, naturalmente.
Per il resto ci pensa la televisione, d'altra parte.
Esatto.
È vero, infatti in alcuni casi certe torture, in alcuni santi siamo in qualche modo autocensurati, nel senso che soprattutto per quello che riguarda i santi messi nella seconda, sto pensando per esempio a Santa Lucia, a cui vengono cavati gli occhi e così via, molto spesso questi tormenti sono veramente raccontati nei dettagli e sono veramente cruenti. Noi abbiamo cercato di, appunto, sapendo che comunque i ragazzi sono abituati a vedere ben di peggio, di non insistere su questo aspetto e di insistere tutto sommato sulla vicinanza, insomma, tra questo tra le avventure che hanno vissuto questi santi e molti aspetti della letteratura avventurosa. In alcuni casi, per esempio, alcune di queste vicende ricalcano delle storie della mitologia antica oppure dei luoghi comuni romanzeschi. In questo caso, nel caso di Sant'Eustachio, per esempio, c'è l'aspetto dell'animale che si mette a parlare. Sant'Eustachio, quando ancora non era santo, era semplicemente un generale romano, mentre va a caccia, vede un cervo, lo insegue per ucciderlo, questo cervo si ferma e gli si mette a parlare dicendogli di essere quel dio che lui non conosce, di essere Gesù. Questi aspetti meravigliosi, talvolta, molto spesso, dato che spesso le vite dei santi finiscono con un martirio, sono unite ad aspetti cruenti. D'altra parte, anche i santi raffigurati nei quadri sono spesso raffigurati con lo strumento del loro martirio. Quindi anche questa è una cosa che rende piuttosto cui i ragazzi si abitueranno presto, in qualche modo.
Come avete rappresentato invece la storia di San Giorgio per rendere fruibile ad un bambino? Voi avete detto che ovviamente questo libro è anche per le persone grandi, però ecco, mi vorrei più concentrare sul bambino.
Beh, su San Giorgio abbiamo sottolineato l'aspetto del cavaliere che salva la principessa, quindi tutto questo, diciamo, l'armamentario del mondo cavalleresco, perché la principessa è prigioniera del drago, il principe, in questo caso non è un principe, ma il cavaliere arriva e la libera, uccidendo il drago. Quindi anche questo diciamo è un racconto, è comunque una storia che i bambini, i ragazzi conoscono dal mondo che loro frequentano, delle fiabe, delle storie, dell'avventura.
Poi c'è la storia di Sant'Egidio che faceva i miracoli e voi avete intitolato questo capitolo L'uomo che non voleva si sapesse in giro. Perché?
Perché Sant'Egidio era molto modesto, era evidentemente dotato di una grazia traboccante, per cui nel momento in cui vedeva una persona che stava male, eccetera, non poteva fare a meno di guarirla nello stesso tempo non voleva che le persone che godevano dei suoi doni diffondessero in giro la sua capacità, le sue capacità taumaturgiche, perché non voleva che si creasse, che fosse additato come uno stregone o qualcuno che guariva per ragioni che non erano quelle da cui derivava la sua grazia, cioè la preghiera e la fede.
Quindi cosa decide di fare?
Decide di lasciare la città in cui tutti lo conoscevano come guaritore e di imbarcarsi per Roma. Però naturalmente anche sulla nave non può fare a meno di compiere miracoli, perché la nave incontra una terribile tempesta, i marinai si sentono perduti, ma la presenza di Sant'Egidio salva la nave. Non arriva a Roma dove come avrebbe voluto, ma arriva in Francia. Lì decide di dedicarsi, di diventare eremita, in modo che la lontananza da una città e la solitudine impedirà che il mondo conosca le sue capacità di fare miracoli. Ma anche nella solitudine, nel bosco in cui si rinchiude, riesce lo stesso a fare miracoli, perché quando raggiunge un altro eremita, quello che prima era un deserto aspro, senza frutti, si trasforma in un meraviglioso giardino. Naturalmente le persone che portavano da mangiare all'eremita scoprono che quello che prima era un deserto è diventato una specie di paradiso terrestre, e quindi dicono: porteremo qui un sacco di gente a vedere questo miracolo. E a questo punto Sant'Egidio è costretto di nuovo ad andare in un posto ancora più riservato, dove poi farà un ulteriore miracolo incontrando il re di Francia.
Io voglio ricordare agli ascoltatori che stiamo parlando con Massimo Birattari e Chicca Galli, che sono gli autori del libro Vite avventurose di Santi straordinari. La parte dedicata ai racconti sui santi termina con la storia dei 7 santi addormentati. Chi erano e quale fu la loro storia, brevemente?
I 7 santi addormentati sono i dormienti di Efeso, ed è una storia, anche questa è una storia molto bella e che si trova per esempio nelle fiabe, nel senso che tutto sommato è una delle fonti della Bella Addormentata nel Bosco. I 7 santi addormentati erano 7 giovani cristiani di Efeso che nel corso di una persecuzione si erano ritirati lontani dalla città per evitare il martirio, ma anche per evitare di rinnegare la loro fede a causa delle sofferenze e le torture inferte dai persecutori. Nonostante qualcuno li denuncia, la grotta in cui si sono nascosti viene murata nel corso della notte. E quindi tutti pensano che quei 7 giovani siano morti, tant'è vero che viene infilato nei massi che chiudono questa grotta un cartiglio che ricorda questi 7 giovani cristiani che hanno subito lì il martirio. In realtà i 7 giovani in quella notte si addormentano e dormono per 100 anni circa. E non si accorgono nemmeno del tempo che è passato. Quando uno si risveglia, sono passati 100 anni, ma loro sono convinti che sia la notte successiva, e trovano la loro grotta occupata, cioè l'imboccatura della grotta, piena di sassi che nel frattempo erano crollati a causa di un terremoto. Uno di loro viene mandato a Efeso per vedere se ancora infuria la persecuzione, e quando arriva non riconosce più la sua città, non riconosce più le persone, i suoi parenti non ci sono più, e soprattutto vede in giro per la città croci e persone che si salutano nel nome di Cristo. Non crede ai suoi occhi e non capisce cosa è successo. Quando cerca di comprare del pane, paga con delle monete che i venditori non riconoscono perché risalgono a 100 anni prima, e sono convinti che lui abbia trovato un tesoro di monete di 100 anni prima. Quando viene portato davanti al magistrato, cominciano a capire che è successo qualche cosa, e tutta la popolazione sale alla grotta per trovare gli altri 6 dormienti che miracolosamente sono rimasti giovani, nonostante siano passati 100 anni. Quando tutta la città vede il miracolo, si rendono grazie a Dio e i 7 dormienti si addormentano, questa volta per sempre, e muoiono nella grazia di Dio.
Allora, dopo questa parte dedicata ai racconti, voi fate una piccola carrellata, diciamo, un po' più veloce sui santi protettori, da Santa Lucia, protettrice della vista, a San Rocco, che protegge dalla peste. Fra questi santi, San Gennaro, tutti sappiamo cosa succede oggi intorno a questo santo, ma pochi sanno chi era Gennaro e come iniziò l'accadimento del sangue che si scioglie. Ce lo potete ricordare?
Sì, dunque, San Gennaro era vescovo di Benevento. E si trovò nel mezzo, come tanti altri santi, di tanti altri cristiani, della persecuzione dell'imperatore Diocleziano. Fu dato in pasto alle belve nell'anfiteatro di Pozzuoli, però queste belve, invece di sbranarlo, le si accucciarono ai piedi. Quindi fu gettato dentro una fornace ardente e ci rimase 3 giorni e uscì 3 giorni dopo completamente intatto. Allora ai persecutori non restò altro da fare che quello che facevano in molti casi quando non riuscivano proprio, diciamo, a far fuori un santo perché questi non moriva. Lo decapitarono. Cioè, leggendo i vari racconti di santi si vede come alla fine, diciamo tra virgolette, stremati, i persecutori decidono di decapitare il santo perché il santo non muore. E una volta che fu decapitato, una donna raccolse il sangue di San Gennaro dentro un'ampolla per conservarlo. E bisogna poi aspettare parecchio tempo dopo, nel 1300, esattamente nel 1389, quando durante una processione avvenuta in un momento di carestia, il sangue che era rinsecchito si liquefece. E da questo momento, 3 volte all'anno nel Duomo di Napoli, si ripete lo stesso miracolo.
Allora, Vite avventurose di santi straordinari di Massimo Birattari e Chicca Galli, illustrazioni di Marcella Brancaforte, edito da Rizzoli. Grazie agli autori per essere stati con noi.
Grazie a voi.
Grazie a voi. Buona giornata.